Siamo qui in compagnia di Massimo Maurizio, che insegna all'Università di Torino e sono materie di slavistica, diciamo. Ci interessava intervistarlo, sentire cosa si poteva ricavare dalla situazione attuale in Russia, in quella zona lì. Attuale perché ci sono le Olimpiadi che incombono, ci sono eventi di terrorismo cosiddetto ceceno che rivendica l'indipendentismo delle zone caucasiche. Ci sono stati i casi delle Pussy Riot, dei Greenpeace e dei boiari di Stato che sono stati scarcerati dalle carceri siberiane. Proprio per questioni puramente ed esclusivamente di propaganda putiniana e altre varie ed eventuali. Allora, volevamo più che altro capire bene com'è la società russa, come reagisce la società russa di fronte a tutto questo e quali sono le tematiche che possono venire enucleate anche alla luce delle situazioni limitrofe, tipo quella ucraina con i due morti che ci sono stati in questi giorni, la questione anche dell'Azerbaigian con i suoi potenziali di gas che in Italia ci interessano per il TAP o per tutte le altre ex regioni, repubbliche sovietiche. Passiamo la parola a Maurizio.
Ciao a tutti. Sì, io sono tornato prima di Natale da Mosca e tra poco più di una settimana incominciano le Olimpiadi a Sochi. Per quanto riguarda la società, il discorso è lo stesso da ormai tanti anni. C'è una politica assolutamente chiusa, diciamo, di stampo autocratico da una parte e la popolazione dall'altra. Il più grosso errore che sento dire spesso in Occidente è che i russi, cioè l'identificazione dei russi con la politica statale. In realtà, storicamente, dagli anni 50, dagli anni 60 almeno, c'è una nettissima frattura tra quello che è appunto il potere centrale e la vita della gente, che poco ha a che fare effettivamente con la politica. C'è da dire che ultimamente, dalla rielezione di Putin del 2009, si nota un attivismo molto maggiore rispetto al periodo precedente. In parte penso dovuto al fatto che sotto Medvedev, che con tutti i sei ma del caso aveva comunque una politica più, se non conciliante, quantomeno dialogica con il popolo e soprattutto con le potenze occidentali, con il ritorno di Putin si è in qualche modo ripiombati in quella, sotto quella campana di piombo, appunto molto autocratica. Che non pone troppa attenzione né alle relazioni internazionali né al modo in cui vengono dette le cose, per non parlare naturalmente delle varie campagne tipo Pussy Riot, per non parlare delle leggi putiniane, una su tutti, l'omofobia, ma ce ne sono tante altre. E quindi c'è nelle grosse città una contrapposizione abbastanza netta, direi, tra una parte del popolo, la parte più sensibile, più, diciamo, colta, e il potere centrale.
Ecco, a proposito di dissidenza, ci sono differenze tra, che so, appunto, le Pussy Riot da un lato e i boiari che erano caduti in disgrazia perché avevano dato troppo fastidio a Putin? No, ma anche adesso sono stati scarcerati alcuni potenti dell'apparato, soprattutto quelli che avevano a che fare con il gas e simili.
Ma sì, una differenza sostanziale. Beh, la differenza è estetica, innanzitutto, mi pare di poter dire. Nel senso che nel caso di Khodorkovsky, Khodorkovsky, la prima condanna di Khodorkovsky, ce ne ha avute due, la prima condanna di Khodorkovsky gli è stata data per ragioni obiettive, ha evaso le tasse e si è arricchito in maniera illecita,
come Berlusconi, insomma,
come tutti quelli che si arricchiscono in 10 anni, secondo me. Ma c'è da dire che rispetto a Khodorkovsky, naturalmente avrebbero dovuto processare Khodorkovsky insieme a tutti gli altri oligarchi russi che invece fanno una bellissima vita, il primo dei quali naturalmente è Vladimir Putin. Per quanto riguarda le Pussy Riot, è un tipo di opposizione molto più legato al contesto di vita quotidiana. Le beghe di Khodorkovsky sono cominciate naturalmente nel momento in cui si è candidato a presidente, nel momento in cui si è contrapposto apertamente al potere putiniano e ha pensato di poter rappresentare un'alternativa, diciamo, all'autocrazia russa. Per quanto riguarda le Pussy Riot, è un fenomeno che nasce sull'onda delle proteste del 2011-2012, il caso più eclatante è stata la protesta sulla Balotnaya Ploshchad, sulla piazza della Palude, il 6 maggio del 2012, in seguito al quale sono state arrestate tantissime persone, tantissimi attivisti, continuano ad essere arrestati, per altre non rilasciati, come le Pussy Riot e Khodorkovsky, che sono stati arrestati e che è gente normale, del ceto medio, gente che si occupa di che lavora nei mass media piuttosto che nell'università, piuttosto che in professione, appunto, che noi definiremo di media borghesia, quindi senza un'appartenenza sociopolitica particolarmente spiccata, ma che in qualche modo è gente che viaggia, gente che legge, gente che usa molto internet. Questa cosa in Russia ha un'importanza fondamentale per elaborare un atteggiamento critico nei confronti del sistema, ed è gente che è della classe che spinge avanti in qualche modo la Russia e che vorrebbe vivere in un contesto più democratico, se non simile all'Europa. Non penso che il confronto con l'Europa possa essere particolarmente rilevante, vuole semplicemente vivere in uno stato più tollerante, semplicemente.
Ecco, se uno sia un cittadino russo sia un cittadino occidentale vorreste sapere qualcosa di più relativamente all'informazione, cioè l'informazione ovviamente è quasi tutta, come peraltro anche in Italia, tenuta da media mainstream che sono appiattiti sul regime. Ci sono delle possibilità di avere, appunto, per un cittadino russo che quindi parla russo, oppure per un occidentale che non conosce la lingua, modi per informarsi?
Ma in realtà il confronto tra le mass media russe e quelle italiane mi sembra un po' forzato, nel senso che ovviamente lì si tratta davvero di un controllo totale su qualunque tipo di produzione di informazione che non sia un canale televisivo e ovviamente internet, per il quale, nei confronti del quale in questi anni hanno tentato di prendere provvedimenti. Per quanto riguarda le informazioni, c'è appunto un canale televisivo che si chiama Dosht, la pioggia, che mi sembra assolutamente svincolato dalle logiche di potere, che continua ad avere grossissimi problemi naturalmente in Russia, e naturalmente internet è un per le grosse città dove internet è disponibile e dove la gente è interessata naturalmente ad utilizzarlo. In queste grosse città c'è una coscienza politica molto maggiore e quindi comunque un atteggiamento critico rispetto al sistema che nelle campagne sicuramente non c'è. Questa cosa, peraltro, appunto, l'uso di internet come il pluralismo di fonti di informazione riguarda preminentemente quella classe media della quale parlavo prima, che è quella che appunto dalla fine del 2011 ha dato via queste manifestazioni non tanto sicuramente antiputiniane, ma comunque volte non tanto a sostituire Putin con un altro Medvedev, ma a una democratizzazione del sistema in senso molto più ampio.
Ti è capitato di assistere a queste manifestazioni che sono state fatte contro Putin e il suo sistema?
Sì, sono... ho visto delle manifestazioni, in particolare una molto, molto toccante. Mosca è costruita su tre anelli concentrici, il più interno dei quali designa insomma il centro storico della città. Lungo tutto questo anello c'erano decine di migliaia quantomeno di persone che si tenevano per mano sui marciapiedi intorno appunto all'anello dei viali cosiddetto, con delle coccarde bianche che hanno inscenato d'inverno, peraltro nel dicembre del 2011, hanno inscenato questa manifestazione assolutamente pacifica, assolutamente silenziosa peraltro, ed era molto toccante vedere come gli automobilisti che passavano su queste strade, che andavano a fare le loro cose, che nessuna relazione avevano con i manifestanti, mostrassero costantemente simpatia, suonando, tirando fuori altrettante coccarde bianche e sostenendo di fatto questa protesta che, ripeto, appunto coinvolto decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone. Dopo questo avvenimento, per le coccarde bianche in metro ti fermavano e ti chiedevano i documenti.
Ecco. Tutta questa folla, come mi stavi parlando prima di fuori onda delle Olimpiadi incipienti, tutta questa folla come riesce a sopportare, a sopravvivere di fronte appunto a quello che sarà l'uso propagandistico delle Olimpiadi di Sochi?
Beh, l'uso propagandistico delle Olimpiadi di Sochi, beh, innanzitutto trova una certa resistenza e una certa opposizione, anche qui naturalmente in rete. Da quello che so io non ci sono dei movimenti organizzati contro le Olimpiadi, ma anche perché obiettivamente ci sono dei problemi molto più imminenti e molto più urgenti che non le Olimpiadi. Le Olimpiadi è una facciata che Putin sta tentando, in realtà senza i successi sperati, di mettere in piedi per consolidare il suo potere agli occhi dell'Occidente, fondamentalmente, scontrandosi con quelle stesse richieste di democratizzazione, di umanizzazione quantomeno del sistema, che incontra dei dissidenti russi da parte dei vari Obama, Merkel, Hollande, eccetera. Come si sopporta questa cosa? Si sopporta, è gente che per 70 anni ha vissuto in Unione Sovietica, che era un regime sicuramente più opprimente della Russia odierna per i dissidenti naturalmente, o per chi quantomeno non era d'accordo. Era un regime molto più onnipresente, adesso in Russia insomma quasi nessuno c'ha le cimici in casa o queste cose qua. E c'è un'opposizione in Russia, c'è sempre stata storicamente, ma questo dai tempi di Pietro il Grande, c'è sempre stata un'opposizione intellettuale molto silenziosa ma molto forte, che è fondamentalmente il motivo principale che giustifica il mio andare in Russia ancora adesso. Tutte le volte che ci torno mi chiedo perché accidenti ci vado. E c'è questa opposizione intellettuale molto forte, una libertà personale che, come dicevo all'inizio, trascende dalla struttura politica e che si manifesta in forme che per l'Occidente forse sono molto inconsuete e molto strane in realtà, che però in Russia hanno avuto ed hanno ancora oggi, avranno in futuro, ahimè, un'importanza molto grande, ahimè, nel senso che ci sarà la necessità di continuare a opporsi a quello, al sistema vigente.
Ecco, si diceva appunto che ci sono guerre sia di energetiche sia del nuovo scacchiere, soprattutto del Pacifico, contro Cina, Giappone, però anche che coinvolge anche gli Stati Uniti. Poi è notizia di ieri il fatto che la Marina del Mar Nero acquisirà nuovi elicotteri, quindi ci sarà sicuramente una escalation bellico-militare, però anche all'interno dello stesso ex sistema di repubbliche sovietiche ci sono i ceceni, le repubbliche caucasiche, che sono sempre state un po' la spina nel fianco della Russia. riguardo al terrorismo, appunto la gente, la cittadinanza si aderisce completamente a quello che è la propaganda, il modo di raccontare le cose del regime, oppure ci si rende conto che fondamentalmente sono problemi di mafia da una parte e di controllo politico e militare dall'altro?
Quello che sta succedendo in Ucraina adesso mi sembra che sia l'estremizzazione di una situazione che in Russia esiste dal 98 più o meno. Ci sono due Russie fondamentalmente, a parte il potere naturalmente, intendo a livello di cittadinanza, come dicevi tu. Ci sono fondamentalmente due Russie, una sicuramente maggioritaria da un punto di vista quantitativo e di percentuale alle votazioni, che di queste cose si occupa poco. C'è una non volontà di entrare nel discorso politico molto marcata. Dall'altra parte ci sono, come dicevo prima, quelle masse piuttosto consistenti di persone che invece hanno una coscienza politica, se non in opposizione, quantomeno alternativa a quella dominante. Per quanto riguarda gli attentati, naturalmente, nel momento in cui sono stato nel 99 e all'inizio degli anni 2000 sono stato a Mosca durante degli attentati, nel senso che ero lì, e naturalmente c'è la tendenza di tutti quanti, ma per forza di cose, a riunirsi, a fare diciamo gruppo intorno alla morte, intorno a queste esplosioni che effettivamente colpiscono la parte più inerme della popolazione. Io ritengo che per questi attentati, ammesso che siano di matrice cecena, abbiano una ragione nella seconda, in particolare campagna cecena, che è stata un'opera di, non di pulizia etnica, ma insomma un'opera poco militare e molto rivolta verso i cittadini. Con questo naturalmente non giustifico gli attentati, sto dicendo che c'è una attenzione molto maggiore alle vittime rispetto alle cause. Per quanto riguarda gli attentati di Volgograd degli ultimi giorni di dicembre del 2013, ho letto molte, io ero già in Italia, ho letto molto poco, molti pochi commenti, molte poche reazioni di questa seconda parte, insomma, della popolazione più attiva, legate alle cause, al perché, al per come. Ci sono state molte più reazioni legate appunto al dolore, alla vicinanza di chi ha subito queste perdite. Non credo che sia necessario, cioè la mancanza di reazioni legate al perché di questi attentati, non credo che sia necessariamente una mancanza di tatto o un segnale di menefreghismo. Credo piuttosto che sia, per avvenimenti così vicini, sia la coscienza di non poter comprendere fino in fondo che cosa è successo, di non voler sicuramente accettare in maniera prioristica perlomeno la versione ufficiale del potere, che peraltro due giorni dopo ha smentito se stessa, e c'è anche una concausa che è sicuramente la convinzione di non poter arrivare a nessun tipo di verità definitiva in queste cose. Peraltro penso che gli ascoltatori italiani questa cosa sia piuttosto conosciuta, insomma, no? Da Ustica in poi, e anzi fin da prima, e quindi Piazza Fontana, e quindi c'è una reazione molto umana, forse molto più umana di quanto noi di quanto sarebbe qui, non perché qui sarebbe meno umana, ma perché ci sarebbe appunto anche una reazione alla ricerca di cause politiche, perché per come, chi è stato. Lì questa cosa c'è di meno, ma perché c'è una completa disillusione rispetto appunto alla possibilità di ottenere una risposta esaustiva e convincente rispetto a certi avvenimenti.
Ecco, ci sono ancora un paio di aspetti che potrebbero essere interessanti, che si legano anche a quello che stavi dicendo. Uno è, tu insegni
lingua e letteratura russa.
Ecco, conoscevi, hai conosciuto, avevi già sentito il poeta che è stato ucciso ieri?
No, non mi occupo di letteratura. Shevchenko sì, Shevchenko lo conosco, sì, che non è il giocatore. No, il ragazzo che è stato ucciso ieri, no, non l'ho mai sentito, ma anche perché non mi occupo di poesia ucraina. Lui occupava, lui era un armeno ma che viveva in Ucraina, per cui agiva nel panorama ucraino, era un russofono ma agiva nel panorama ucraino, non lo conosco. Poi era, insomma, molto giovane, non aveva ancora fatto in tempo probabilmente a farsi un nome.
Ecco, volevo chiederti, è abbastanza plausibile, quasi nell'ordine delle cose, che la prima vittima di questa rivolta ucraina sia un poeta, nel paese dove ci sono, appunto, da Pushkin in avanti gli intellettuali si sono sempre messi più o meno in gioco in modo molto romantico o in questo caso anche retorico nazionalista?
Mi auguro di sì, perché ho tantissimi amici tra gli scrittori russi contemporanei. C'è sicuramente tra gli intellettuali, con la I minuscola, insomma, io odio questa parola, ma tra chi fa autore di cultura in qualche modo, c'è sicuramente un attivismo superiore alla media. C'è l'esempio in questi giorni in Russia di venerdì c'è stata una serata di poesia in onore di Kostya Rubakhin, che è un ragazzo che io conosco bene, un poeta russo che da 3 o 4 anni è sparito dalla scena letteraria di Mosca e si è ritrasferito nella sua città d'origine, che è Voronezh, dove è stato provato un piano di Voronezh, nella Russia europea, è stato provato un piano di per l'estrazione del nickel, che avrà un impatto ambientale impressionante sul territorio. E Konstantin Rubakhin si è appunto mosso per impedire questa cosa, promuovendo costantemente manifestazioni, promuovendo costantemente petizioni, promuovendo costantemente azioni rivolte a sensibilizzare quantomeno tanto la popolazione locale quanto ad ottenere una risposta dalle autorità locali. Ecco, a Mosca venerdì c'è stata una serata letteraria alla quale hanno partecipato alcuni tra i poeti più famosi della letteratura russa contemporanea, molti dei quali sono miei conoscenti e dei quali quindi so la maggior o minor partecipazione alla vita politica. Alcuni sono molto meno sensibili a certe tematiche rispetto ad altre, ma nel momento in cui questa cosa ti entra in casa, naturalmente tutti mobiliti. E questa cosa sta entrando in casa di molti per tantissimi fattori, che possono andare appunto dalla corruzione che c'è sempre stata, dilagante, a cose di questo genere, quanto alla legge contro l'omofobia. Insisto per questa cosa perché appunto molti dei miei conoscenti sono omosessuali e naturalmente si trovano in una situazione di estremo disagio rispetto a questa cosa, estremo disagio che però viene affrontato e dimostrato in maniera molto molto ironica e distaccata. Non è un piangersi addosso, ma è un costante prendere in giro quelli che questo potere, che queste leggi le hanno promulgate ed appoggiate. È un'altra peraltro caratteristica della cultura russa a partire dagli anni 20, è un costante relativizzare l'assurdo di questa cosa, portandolo nella realtà di tutti i giorni, cioè descrivendo, parlando, mostrando quanto l'assurdo di certe cose sia diventato reale, quanto questa realtà si stia rendendo assurda da sé con l'accettazione di certe dinamiche.
Ecco, cosa ne pensano della mossa di Obama di presentare delle lesbiche all'inaugurazione delle Olimpiadi, i tuoi amici?
Cosa ne pensano loro non lo so, perché non abbiamo mai parlato. Io penso che sia un gesto postmodernista notevolissimo, insomma, Andy Warhol non avrebbe saputo far di meglio. C'è rispetto a questa cosa un un totale disinteresse, no, non un totale disinteresse, una totale mancanza di partecipazione dovuto al fatto di, alla coscienza di non poter fare, di non poter fare niente, soprattutto di non avere alcuna voce in capitolo. Anche questa è una cosa che all'ascoltatore, al cittadino occidentale, per quanto critici possiamo essere, è piuttosto piuttosto ignota, nel senso che lì c'è un c'è un distacco assolutamente completo da quello che è il potere, come dicevo prima, e quindi anche queste cose vengono viste in una prospettiva di conversazione, di dialogo, di poteri che in qualche modo rimangono lontani e che avranno poca influenza su quella che è la vita reale del cittadino russo. Sicuramente penso che molti dei miei amici comunque ridano sotto le coperte di questa cosa, perché insomma è un gesto notevole.
Un'ultima cosa mi viene in mente, è molto meno poetica, è il fatto che Putin è riuscito a in qualche modo impedire il bombardamento della Siria, e questo credo che coinvolga sia l'orizzonte geopolitico e quindi la sua propaganda verso il mondo, sia il controllo delle questioni energetiche che lì attorno a Siria, ma anche appunto Azerbaigian, dicevamo prima, del TAP e simili. Come si vive appunto la questione energetica in un paese dove gli oligarchi provengono tutti da lì?
Beh, io parlo di Mosca, che nella quale c'è una situazione che non descrive la situazione della Russia nel suo complesso. Basti pensare che a Mosca affluisce circa l'80% del PIL russo e che lì rimane, per cui la vita a Mosca non è la vita neanche a Pietroburgo, e tantomeno naturalmente in altre grossissime città della Russia, Novosibirsk, Perm, eccetera. La situazione col petrolio mi sembra che sia, ma è un giudizio assolutamente personale, mi sembra che sia duplice, nel senso che da un lato naturalmente il petrolio e il gas sono la giustificazione e pare la causa di quella decrescita che è già cominciata l'anno scorso in Russia. D'altro canto, per quanto riguarda Mosca sempre, la ricchezza russa permette alla classe media di cui parlavo prima e a moltissime altre persone nelle grandi città, Mosca in primo luogo, appunto, anche in altre, di avere un'esistenza, di avere una copertura finanziaria molto, molto maggiore della nostra in questo momento, per quanto riguarda Mosca perlomeno, e quindi di contenere, dal punto di vista del potere, di contenere lo scontento naturalmente. E dal punto di vista loro, credo che la coscienza che il fatto di non dover pagare le tasse, non pagarle quasi, e di avere comunque stipendi piuttosto alti che permettono di fare una vita più che dignitosa, sia necessariamente, a mio avviso, spiega appunto l'accettazione di questo stato di cose, anche perché comunque la Russia si regge su questo. Nel momento in cui questa cosa dovesse venire a mancare, nel paese si creerebbero delle tensioni, dei problemi piuttosto seri che nessuno sicuramente ha voglia di affrontare. Insomma, i ricordi del 98, degli anni 90, il 98 l'anno del default del rublo, insomma, i ricordi dei bombardamenti alla Casa Bianca di Mosca nel 93 sono cose molto vive nella mente di ognuno, e che sicuramente, insomma, la gente non ha particolare voglia di rivivere.
Va bene, se hai altre cose, se no appunto ci risentiamo a Olimpiadi finite. Va bene.
Grazie Adriano, grazie Radio Blackout. Ciao.
Arrivederci a tutti.